Buongiorno, il tema che affrontiamo ora è quello della survey. Survey si traduce in italiano con esame, indagine, sguardo generale, sondaggio. È una forma di ricerca che è divenuta oggi molto popolare anche grazie, all'uso e bisogna dire anche all'abuso dei sondaggi che sono sempre più frequenti nei mass media. E la survey si esprime attraverso un linguaggio, campioni, percentuali, grafici, che le persone trovano ormai molto agevole capire e interpretare. Quando pensiamo a una ricerca scientifica in campo sociale, si pensa prevalentemente al sondaggio, alla survey. E su questa forma di ricerca esiste una mole enorme di letteratura metodologica. Ora esaminiamo alcuni aspetti che riguardano proprio le problematiche della survey. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che la survey comporta un progetto più accurato di altre forme di ricerca. Infatti, richiede una serie di decisioni a priori che hanno a che fare con il rigore logico della ricerca. Richiede inoltre costi e attenzioni organizzativi più complessi di altre ricerche e richiede il coinvolgimento di altri soggetti, oltre a chi ne è l'ideatore, quindi oltre all'equipe di ricerca che la progetta. Servono altri soggetti perché bisogna somministrare questionari, servono persone per le indagini preliminari e poi c'è la fase anche di elaborazione dei dati che richiede particolari capacità e competenze. La partecipazione viene facilitata dal fatto che gli scopi, i presupposti e i contenuti della ricerca vengono resi espliciti. Il secondo aspetto è che la survey contiene alcuni passaggi che sono irreversibili nella sua realizzazione e alcuni errori che sono fatti in sede di progetto non possono venire recuperati. Se, ad esempio, si è dimenticato di inserire una domanda nel questionario, ecco, diciamo che questo purtroppo è un errore al quale non si può più rimediare. E in questo anche vi rimando allo schema che ho dato all'inizio di Ricolfi sui 5 livelli, di ricerca empirica, per cui ricordatevi appunto che i livelli rigidi sono i livelli estremi di quei 5 livelli, ossia la parte di progetto, cioè il disegno della ricerca, e la parte finale che è l'esposizione dei risultati, per cui appunto bisogna essere molto accorti nel momento in cui si predispongono gli strumenti per andare a rilevare le informazioni. È anche la survey una ricerca creativa perché si estrinseca proprio nella capacità di costruire un buon progetto da parte del ricercatore. Vediamo ora le varie fasi della survey e quindi appunto seguite lo schema che avete nelle slide, no? E quindi vedete che ci sono 6 fasi della survey che vengono evidenziati. Allora, innanzitutto partiamo dal fatto che la survey viene condotta su popolazioni o generali o specifiche. Come ad esempio specifiche famiglie di un comune, giovani anziani e così via, oppure su dei campioni di popolazione. E in questo caso si opera attraverso dei questionari che possono venire distribuiti per l'autocompilazione oppure possono essere somministrati mediante un'intervista. Allora, le fasi, come vedete lì, sono la fase esplorativa preliminare, segue la fase progettuale, poi la fase operativa preliminare e abbiamo la vera e propria rilevazione, l'elaborazione e la redazione del rapporto finale. come vedete, ripercorre un po' lo schema che abbiamo visto appunto all'inizio, quando abbiamo parlato dei cinque livelli di ricerca nell'articolo di Luca Ricolfi. Allora, vediamo più in dettaglio queste sei fasi della survey. La fase esplorativa preliminare. Molto spesso la survey richiede di essere preceduta da un'indagine esplorativa. Quindi, in questa fase di ricerca esplorativa raccogliamo materiali che ci servono per costruire il progetto. In questa fase è possibile attuare una consultazione della bibliografia esistente sull'argomento, quindi tutto quello che voi potete trovare in letteratura, sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista empirico, ovvero sia anche altri studi che sono stati fatti a livello empirico sul medesimo argomento, su campioni diversi di popolazione e così via. E poi rientrano sempre in questa fase esplorativa la conduzione, ad esempio, di interviste preliminari e la consultazione degli esperti. Consultazione degli esperti, quindi interviste in profondità. Alla fase preliminare segue la fase vera e propria del progetto, cioè la fase che chiamiamo ideativa o progettuale. In questa fase vengono individuati gli oggetti della ricerca e immaginati i suoi percorsi. Quindi abbiamo da prendere decisioni di due tipi. Da un lato dobbiamo decidere riguardo al livello di approfondimento conoscitivo da raggiungere con l'indagine e dobbiamo decidere il modo di renderla operativa. Quindi queste decisioni, le decisioni del primo tipo, riguardano la struttura teorica che regge l'indagine. Di seguito dobbiamo prendere delle decisioni per tradurre i presupposti e i quesiti posti dalla struttura teorica in strategie e strumenti di rilevazione empirica. Poi segue la terza fase, che è la cosiddetta fase operativa preliminare. Allora, si tratta di scelte coerenti col punto precedente che riguardano A, la costruzione degli strumenti dell'indagine, ossia nella fattispecie il questionario. Lo strumento prevalente della survey è il questionario detto standardizzato, perché orienta l'osservazione in modo omogeneo. Le cose che si vogliono sapere e il modo di chiederle, e quindi prevede domande standard o gamme di risposte anch'esse standard. Quindi la seconda scelta che dobbiamo fare è riguardo alle persone da intervistare. Se l'indagine può essere effettuata su intere comunità, ricavando informazioni da tutti i componenti, questo significa che la loro numerosità è contenuta e quindi ci consente di lavorare proprio su tutta la comunità, di interpellare l'intera comunità. Quando invece ci troviamo di fronte al problema di un numero elevato di componenti della popolazione di riferimento, e quindi la numerosità elevata, dobbiamo ricorrere al campionamento. E come voi già sapete, perché ne abbiamo già parlato nelle lezioni precedenti, la costruzione del campione consiste nella scelta, secondo delle regole esplicitate, di un sottoinsieme rappresentativo dell'aggregato che servirà per stimare le caratteristiche. Quindi il campione serve proprio per approssimare le osservazioni fatte sul campione approssimarle alla popolazione oggetto dello studio. Allora, voi vedete che in questa fase rispondiamo a due domande. Da un lato il come, cioè quale è il modo, con quale strumento raccogliamo le informazioni, nella fattispecie il questionario standardizzato, e secondo a chi, quindi come e a chi. Chi sono appunto le persone che sono oggetto dello studio, no? Quelli che diventeranno i casi del campione, no? Successivamente abbiamo la fase operativa. La fase operativa, che appunto è la rilevazione delle informazioni, consiste nella compilazione dei questionari, che può avvenire o attraverso interviste, quindi c'è una persona che va a somministrare il questionario, oppure attraverso l'autocompilazione, quindi diamo il questionario e le persone lo autocompilano. E una volta che abbiamo tutte queste informazioni, voi sapete che vengono trasferite e organizzate dentro una struttura logica, no, che serve da condensatore delle informazioni, che è rappresentato dalla matrice che nella SARVI è una matrice casi per variabili. E riprendete appunto le nozioni che vi ho impartito riguardo alla matrice, no? Quindi abbiamo detto all'inizio. E a questo punto la matrice, che non è altro che un foglio di Excel, consente in una fase successiva, una volta che avete messo dentro tutte le informazioni raccolte, consente di fare le elaborazioni richieste e di giungere all'ultima fase, che è quella della redazione del rapporto finale. Cosa facciamo in fase di redazione del rapporto finale? In questa fase operiamo una descrizione di quanto è emerso dall'indagine, ossia in quale misura abbiamo dato risposta, abbiamo trovato una risposta agli interrogativi che abbiamo formulato nella fase ideativa, cioè nella fase progettuale. È molto importante la redazione del rapporto finale, sulla base di queste riflessioni che emergono, non solo perché costituisce l'ultimo atto dell'indagine sul piano scientifico, ma anche perché rappresenta proprio una piattaforma di discussione per un programma o per altre iniziative che verranno messe in campo in seguito a quanto voi avete ritrovato. Inoltre, essendo che il percorso di ricerca è un percorso circolare, quindi un percorso circolare implica che il percorso sia aperto, no? E quindi tutto quello che voi avete riscontrato nel vostro lavoro rappresenta la base per ulteriori approfondimenti, per ricerche, per studi che verranno fatti sull'argomento in seguito. Quindi è molto importante che nella redazione del rapporto finale si dia conto di tutti i passaggi che avete fatto, ossia dal momento dell'ideazione al momento del pretest, la somministrazione, le problematiche che sono emerse nel corso di questa somministrazione, gli errori che sono stati fatti, come dicevo prima, se ci sono degli errori vanno esplicitati. Perché? Perché altri non li facciano. E infine, appunto, è importante perché entrate nella, come dire, nella rendicontazione del vostro studio, del vostro lavoro di ricerca, e quindi sul piano dei contenuti dovete essere molto esplicativi, cioè i contenuti devono essere molto chiari e ben fondati. Bene, detto questo, abbiamo dato un quadro generale della survey, sulla quale ovviamente ritorneremo, in particolare per studiare appunto alcuni aspetti che competono questo tipo di ricerca, e adesso ci soffermiamo sui metodi di rilevazione dei dati. Allora, adesso vado a prendere lo schema, eccolo qui. Lo schema è lo schema di Galtung, no? Che voi avete nelle slide. Allora, innanzitutto iniziamo dicendo che le ipotesi formulate vanno sottoposte a verifica, cioè in altre parole vanno sottoposte al controllo empirico della loro validità. E quindi dobbiamo raccogliere dei dati, cioè dobbiamo raccogliere delle informazioni, no? Sul campo. E quindi questa, la raccolta delle informazioni avviene attraverso molti strumenti di rilevazione. E quindi vediamo quali sono questi strumenti che ci consentono di rilevare le informazioni. Facciamo riferimento a questa tipologia che è stata proposta da Galtung, che ci fa vedere proprio le principali forme di rilevazione dei dati. E questa tipologia, che è presentata da Galtung, divide gli strumenti di rilevazione secondo dei criteri che derivano dallo schema classico stimolo-risposta. Allora, il primo criterio di classificazione è il grado di formalizzazione dello stimolo, quindi il grado di formalizzazione dello stimolo. E vedete che nella classificazione proposta lo stimolo è diviso in tre ambiti. Abbiamo lo stimolo nel contesto informale, lo stimolo nel contesto formale non strutturato e lo stimolo nel contesto formale strutturato. Il secondo criterio di classificazione riguarda il tipo di risposta che potete ottenere, e allora esso può consistere in 1. Atti di tipo non verbale, atti di tipo verbale orale e terzo, atti verbali scritti. Ora, l'incrocio di questi due criteri di classificazione genera uno spazio concettuale che è composto da 9 elementi, all'interno del quale si dispongono le diverse tecniche di rilevazione dei dati. Allora, osservate lo schema che avete davanti, no, nella slide. Guardiamo la prima colonna. La prima colonna, vedete, ci sono le risposte di tipo non verbale. E quindi lì trovate le diverse tecniche di osservazione del comportamento sociale. Tutte che partono dall'osservazione. Allora, potete avere osservazione, partecipante o meno. In questo caso lo stimolo è informale. L'osservatore non svolge alcun ruolo nel modificare il contesto nel quale avviene l'azione. Poi abbiamo l'osservazione sistematica. Vedete che il contesto si struttura sempre di più. Siamo nel contesto inizialmente informale, poi diventa formale però non strutturato. Ossia, l'osservazione sistematica si svolge in forma spontanea. Quindi non c'è una modificazione dell'azione da parte del ricercatore. Il ricercatore però registra l'azione secondo dei protocolli di osservazione. Poi abbiamo l'esperimento. L'esperimento è di più difficile realizzazione nelle scienze sociali. E pensate ad esempio in psicologia gli studi che si fanno sulla dinamica dei piccoli gruppi. Lo stimolo viene somministrato ed è strutturato e uniforme perché l'esperimento avviene in una situazione ambientale controllata. Vediamo ora la seconda colonna. Nella seconda colonna ci sono gli atti verbali orali e quindi fa riferimento alle diverse forme di intervista in un contesto che gradualmente si formalizza. Allora, noi qui troviamo i colloqui con i testimoni qualificati. Colloqui con i testimoni qualificati. Chi sono i testimoni qualificati? Sono persone che detengono informazioni utili che il ricercatore intende raccogliere. Quindi i testimoni qualificati dipendono dall'oggetto del vostro studio. Quindi possono avere dei ruoli istituzionali importanti, cioè persone che hanno una visione meta del problema che voi state affrontando, però possono anche essere persone che hanno comunque una posizione chiave all'interno di un contesto che voi state studiando, senza però necessariamente ricoprire un ruolo istituzionale. Mettiamo, per darvi un'idea, dei testimoni qualificati. I testimoni qualificati voi li approcciate naturalmente con un tipo di ricerca, con un tipo di intervista in profondità. E immaginiamo ad esempio che voi stiate studiando il disagio giovanile, quindi potreste interpellare ai fini dei testimoni qualificati, proprio ai fini di un'indagine preliminare con i testimoni qualificati, l'assessore alle politiche sociali, oppure potreste immaginare di rivolgervi ai servizi del comune, quindi sentire il responsabile dell'area minori, potreste rivolgervi ai centri di aggregazione giovanile, quindi parrocchie, associazioni, organizzazioni che si occupano di questa tematica. Quindi vedete, ci sono varie possibili fonti di informazione legate ai testimoni qualificati, a seconda ovviamente del tema che state studiando. Per approcciare i testimoni qualificati ricordatevi che dovete prefigurare una scaletta di intervista libera sul quale chiedete di esprimere dei pareri, delle valutazioni, che appunto questa scaletta deve essere la medesima per tutti quanti i testimoni che voi andate a sentire, e utilizzate sempre in questi casi il registratore, cioè chiedete alla persona che dovete intervistare di poter utilizzare un registratore. Solitamente non c'è difficoltà nel fatto di utilizzare il registratore nel corso dell'intervista, però va sempre, come dire, esplicitato, richiesto. E poi, una volta che avete ottenuto l'intervista, dovete trascrivere l'intervista fedelmente. Fedelmente significa che non ci sono omissioni, che non vengono fatte sintesi, ma viene trascritta l'intervista così come vi viene concessa, vi viene data, per cui dovete fedelmente riportare tutto quello che vi viene detto. Perché non si fanno le sintesi prima? Perché cioè nel corso del vostro lavoro di ricerca e risentendo le interviste potrebbero emergere delle informazioni che voi prima non avevate considerato come utili, che invece diventano utili in un momento successivo, quando andate ad approfondire l'argomento che vi interessa. Per cui l'informazione viene trascritta in modo assolutamente fedele. E, ovviamente, se poi dovete utilizzare in forma anonima le informazioni, questo non richiede dei particolari accorgimenti ai fini della privacy. Nel caso invece doveste citare nome e cognome della persona, dovete ovviamente chiedere il consenso informato a poterlo fare, quindi dovete predisporre dei moduli, dei format che dovete sottoporre e fare firmare alla persona che appunto state intervistando. Bene, ho fatto questa lunga premessa per parlare dei testimoni qualificati, in modo che già ora sappiate che cosa sono i testimoni qualificati. Poi abbiamo i diversi tipi di colloqui. E quindi qui avete i colloqui liberi in profondità, quindi seguendo una successione di argomenti non preordinata, e come vi dicevo prima, la scaletta di intervista aperta che sottoponete ai testimoni qualificati, fino a invece ad arrivare a dei colloqui che utilizzano dei protocolli di intervista, cioè delle tracce o delle scalette di intervista sempre più strutturate. Ora arriviamo alla terza colonna. Vedete che qualora l'atto verbale prenda la forma scritta, si utilizzano diverse fonti, dalle fonti documentarie, quindi diari, lettere, autobiografie, fino ad arrivare ai questionari più o meno strutturati, più o meno aperti, quindi dal questionario aperto fino al questionario precodificato, quello appunto di cui parlavamo prima, cioè il questionario standardizzato, ed è lo strumento classico della ricerca sociologica. Quando parliamo di lettere, diari, biografie, sono anch'esse degli importantissimi strumenti, fonti ricchi di contenuti e di informazioni che ci consentono di ricostruire i contesti dove avviene l'interazione. È rimasta molto famosa nel tempo una ricerca che è stata condotta da Thomas e Zaniecki, che erano due sociologi della scuola di Chicago, che hanno studiato il contadino polacco arrivato in America, cioè l'integrazione del contadino polacco in America, attraverso le lettere che questi immigrati inviavano alle loro famiglie nei paesi di origine. Quindi è una storia dal basso che viene ricostruita in termini sociologici, perché si mira a ricostruire l'ambiente nel quale avveniva l'interazione, l'integrazione di queste persone, attraverso le testimonianze dirette di queste persone, attraverso i loro scritti, cioè quello che loro inviavano alle loro famiglie nella madrepatria. E così tutte le altre fonti documentarie di cosiddetta che possono rientrare nel filone della storia dal basso, che sono i diari, le autobiografie e così via. Allora, la differenza tra l'intervista e il questionario consiste nel fatto che, mentre l'intervista presuppone sempre la presenza di un intervistatore, il questionario può invece essere anche autocompilato, ad esempio il questionario postale. Allora, vediamo in via preliminare alcune informazioni legate ai diversi strumenti che ci interessano.